Signore e signori,
on consulting the faithful in matters of doctrine, sulla consultazione dei fedeli in questione di dottrina. E questo è il titolo di un famoso saggio del 1859 del beato John Henry Newman, che intendo dare anche alle seguenti osservazioni. Domanderò pertanto quale spazio, quale peso vada dato alla voce dei fedeli nelle questioni di dottrina. E porrò questa domanda e di fronte a una crisi della fede che oggi scuote la Chiesa nel profondo. Parlando di laici, qualcuno potrebbe pensare che si intenda contrapporre qui esperti e laici, laddove questi ultimi meno sono afflitti da conoscenza di causa, più facilmente fanno sentire la propria voce anche sulle questioni più complesse, basti al problema del cambiamento climatico. Ma non è di questo che si tratta qui e adesso. Nel presente contesto, laico non designa un non esperto in materia di teologia, bensì un cristiano battezzato, confermato, che però non ha ricevuto il sacramento dell'ordine. Domanderò quindi quale ruolo compete ai laici nell'interpretazione, spiegazione, proclamazione, formulazione della dottrina della fede e, non ultimo, porrò tale domanda sullo sfondo della situazione attuale. Anche la Commissione Teologica Internazionale, presieduta dal Cardinale Müller nel 2014, ha pubblicato un importante documento a questo riguardo che verrà preso in considerazione. Diamo però prima uno sguardo allo storio. Di fatto ritroviamo non poche testimonianze del ruolo di rilievo della testimonianza di fede dei laici. È sempre il Cardinale Newman a portare il nostro sguardo sulla crisi dell'arianesimo del IV secolo. In quella situazione, in cui si trattava della uguale natura divina di Gesù con il Padre e la cui posta in gioco era di fatto l'essere o il non essere della Chiesa, i vescovi fallirono abbondantemente. Io cito: parlarono in maniera non univoca l'uno contro l'altro dopo Nicea, concilio. Per quasi 60 anni non ci fu una testimonianza ferma, costante, coerente. Mentre l'Episcopato era destabilizzato e diviso, cito di nuovo, la tradizione divina affidata alla Chiesa infallibile fu proclamata e mantenuta molto più dai fedeli che dall'Episcopato. Newman afferma: ma io sostengo che in quel tempo di grandissima confusione il sommo dogma della divinità del nostro Salvatore sia stato annunciato e custodito molto più dalla Ecclesia Docta che dalla Ecclesia Docens, che la totalità dell'Episcopato come corpo non è stato fedele al suo ministero, mentre il laicato nel complesso è rimasto fedele alla sua grazia battesimale. Saltiamo poi le testimonianze analoghe del Medioevo e all'inizio dell'età moderna, che parlano di preferenza della testimonianza di fede della Chiesa, senza distinguere tra titolari del Magistero e fedeli. Vi si parla volentieri dell'infallibilitas e credendo, ovvero dell'infallibilità passiva della Chiesa che non può nella sua totalità incorrere nell'errore. Il sensus fidei, senso della fede, dei credenti però non agisce solo quando si tratta di respingere l'errore, ma anche nella testimonianza della verità. Esempi molto significativi dell'importanza che alcuni papi hanno attribuito alla testimonianza di fede dei laici li troviamo negli ultimi due secoli, e più precisamente nel contesto dei dogmi mariani del 1854 e del 1950. In entrambi i casi, prima della loro definizione, tutti i vescovi furono invitati a verificare e a riferire come loro stessi, insieme al clero e ai fedeli, si ponevano dinanzi a tale intenzione. In tal modo, sia Pio IX sia Pio XII si accertarono della convinzione di fede viva nella Chiesa riguardo alle due verità mariane. L'approvazione dei due dogmi fu, salvo alcune rare eccezioni, generale, securus iudicati orbis terrarum. Già Agostino aveva contrapposto questa convinzione alle eresie del suo tempo. Evidentemente, sia Pio IX sia Pio XII erano consapevoli del peso che la testimonianza dei fedeli ha anche rispetto al supremo maestro della fede, facendovi poi di fatto espresso riferimento nelle rispettive bolle di definizione dei dogmi. Si tratta dunque del sensus, del consensus fidei, in virtù del quale la testimonianza dei fedeli ha un proprio peso nella conservazione, nell'approfondimento e nella proclamazione della verità di fede rivelata. Quando il cardinale Newman dice che si tratta da parte del Magistero di un consulting dei fedeli, si potrebbe avere l'impressione che intenda una sorta di sondaggio, addirittura un plebiscito. Naturalmente questo è impossibile. La Chiesa non è una società costituita democraticamente, bensì il corpus mysticum del Cristo risorto e glorificato, con il quale e nel quale i fedeli sono uniti come le membra di un corpo, quasi a formare un organismo soprannaturale. Chiaramente per questo valgono leggi diverse da quelle sociologiche e politiche a emergere. È la realtà della grazia. Come insegna la fede, per mezzo del sacramento del battesimo, alla persona viene infusa la grazia santificante, che è una realtà ideologica, una realtà ontologica. Quindi non una sola idea, una realtà ontologica, soprannaturale, e quindi rende l'uomo santo, giusto e gradito a Dio. Con la grazia santificante, si potrebbe anche dire grazia giustificante, vengono infuse anche le tre virtù teologali della fede, della speranza e della carità. Fede, speranza e carità sono habitus, predisposizioni dell'anima, che rendono quest'ultima capace di agire e comportarsi conformemente. Il modo in cui la virtù teologale della fede diventa efficace è, tra le altre cose, il sensus fidei dei fedeli. Questa efficacia può positivamente rendere capace di una visione più profonda della verità rivelata, di una comprensione più chiara, di una professione più forte. Negativamente, invece, il sensus fidei agisce come una sorta di sistema immunitario, spirituale, che fa riconoscere e rifiutare istintivamente ai fedeli qualsiasi errore. Su questo sensus fidei poggia dunque, a prescindere dalla promessa divina, anche l'infallibilità passiva della Chiesa, ovvero la certezza che la Chiesa nella sua totalità non potrà mai incorrere in un'eresia. Di fatto, al numero 12 della Costituzione Lumen Gentium, il Concilio Vaticano II insegna, io cito, la totalità dei fedeli, avendo l'unzione che viene dal Santo, non può sbagliarsi nel credere e manifesta questa sua proprietà mediante il senso soprannaturale della fede di tutto il popolo, quando dai vescovi fino agli ultimi fedeli laici mostra l'universale suo consenso in cose di fede e di morale. E in vero, perché il senso della fede, che è suscitato e sorretto dallo spirito di verità, il popolo di Dio, con retto giudizio, penetra in essa, cioè la fede, più a fondo e più pienamente l'applica nella vita. Così il Concilio Vaticano II.
Sì, si scrive.
Pertanto, il consenso dei fedeli e la manifestazione dello stesso hanno un'importanza non irrilevante. Ora, indubbiamente nella storia della Chiesa si sono verificati casi del genere. Così è stato, per esempio, con il movimento cosiddetto della Padania in Nord Italia, che vicino ai tentativi di riforma romani nella seconda metà del undicesimo secolo, si sollevò con forza contro l'investitura dei laici, la simonia e il concubinato sacerdotale. Oggi furono le masse di fedeli che nel 1300 si misero in cammino per raggiungere le tombe degli apostoli, inducendo Papa Bonifacio VIII a istituire l'anno santo e a esporre la dottrina dell'indulgenza con la bona antiquorum ave fide dell'Azio. Non va poi dimenticato quando è stato importante l'ultramontanismo del XIX secolo per i dogmi del Concilio Vaticano I. Ma l'esperienza della storia insegna anche la verità, non sta necessariamente con la maggioranza, con i grandi numeri. Che cosa si sarebbe dovuto dire, infatti? Quando, per esempio, il nunzio apostolico Gerolamo Aleandro riferì dalla dieta di Worms del 1521 che 9 decimi dei tedeschi avevano gridato Lutero e abbassa la curia romana. Che cosa si deve dire quando oggi le nostre comunità parrocchiali applaudono forte un sacerdote che nell'omelia annuncia le sue imminenti nozze? Che cosa è? Che cosa è? quando il Katholikentag, come si dice in italiano, l'Assemblea Generale dei Cattolici del 1968 ha reagito con proteste eccessive, addirittura esplosioni di odio all'encyclica Humanae Vitae. Davvero in tali casi era ed è all'opera il sensus fidei, il consensus fidelio alimentato dalla virtù teologale? Appare evidente in questi e in altri casi analoghi che il consensus fidelio non può essere paragonato alla volontà generale di Rousseau. Pertanto, quando dei cattolici en masse considerano legittimo risposarsi dopo il divorzio, la contraccezione o altre cose simili, ciò non è una testimonianza di massa a favore della fede, bensì un allontanamento di massa dalla stessa. Il sensus fidei non è un'entità che si può determinare democraticamente, in modo demoscopico. L'unica domanda è in che cosa la testimonianza di massa si distingue dall'allontanamento di massa. Così, già San Giovanni Paolo II ha sottolineato la necessità di distinguere attentamente tra opinione pubblica e sensus fidelio, sensus fidei fidelio. Anche la Commissione Teologica Internazionale a questo riguardo dice con grande chiarezza, cito: è evidente che non è possibile identificare in modo puro e semplice il sensus fidei con l'opinione pubblica o della maggioranza. Non sono in alcun modo la stessa cosa. Il sensus fidei nella vita della Chiesa, questo è il documento citato, ciò vale anche per l'opinione pubblica o della maggioranza all'interno della Chiesa. Spesso nella storia del popolo di Dio non è stata la maggioranza, ma piuttosto una minoranza a vivere autenticamente la fede e a renderle testimonianza. E dunque particolarmente importante discernere e ascoltare le voci dei piccoli che credono, dice lo stesso documento. È straordinario ciò che segue. L'esperienza della Chiesa dimostra come alle volte la verità della fede sia stata conservata non dagli sforzi dei teologi né dall'insegnamento della maggioranza dei vescovi, ma nel cuore dei credenti. Un esempio particolare di questo è dato dalla Confessione Ariana intorno al Concilio di Nicea, ci ha ricordato dal Lune, dove perfino i sinodi dei vescovi o sostenevano l'eresia o la diffondivano. Lo stesso si potrebbe osservare pensando alle comuni sostenute oggi dai consigli diocesani, pastorali e altri genere istituiti nel periodo post-conciliare. E forse un po' lontano dalla realtà, quando il citato documento Sensus Fidei li definisce in generale degli strumenti istituzionali per valutare il sensus fidei. Di fatto, come già dimostra l'esempio citato dei sinodi post-decenei, possono cadere nell'errore gli stessi sinodi. Diventa allora ancora più essenziale il discernimento. Tale necessità viene evidenziata dal documento Il Sensus Fidei nella vita della Chiesa, già citato. Dice: occorre esaminare come discernere e identificare le sue, cioè nel senso sfidei, manifestazioni autentiche. Un tale discernimento è richiesto in particolare nelle situazioni di tensione nelle quali è necessario distinguere il senso sfidei autentico dalla semplice espressione dell'opinione comune, di interessi particolari o dello spirito dei tempi. Ancora una volta si fa, può fare riferimento al Beato John Newman, che nel suo essay on the development of Christian doctrine, saggia sullo sviluppo della dottrina cristiana, propone un elenco di criteri che rendono possibile distinguere lo sviluppo organico legittimo della dottrina dall'errore. Basti ricordare qui l'indispensabile mancanza di contraddizione rispetto alla tradizione autentica. E dunque questo documento sviluppa anche dei criteri, ovvero le disposizioni necessarie a partecipare in modo autentico al sensus fidei. Ciò significa che non tutti coloro che si definiscono cattolici possono avanzare la pretesa di essere presi sul serio come organo di questo sensus fidei. In breve, cito, una partecipazione autentica al sensus fidei richiede la santità. Santi significa fondamentalmente essere battezzati e vivere la fede nella potenza dello Spirito Santo. Viene così definito un requisito molto alto. Una volta date queste premesse, occorre di fatto tenere conto di ciò che il Concilio Vaticano II insegna al numero 12 di Lumen Gentium. È necessario che i cattolici siano pienamente coscienti di avere quella vera libertà di parola e di espressione che si fonda sul senso della fede e sulla carità. Perciò anche il canone 212, paragrafo 3, stabilisce in modo proporzionato alla scienza, alla competenza e al prestigio di cui godono, essi, cioè i laici, hanno il diritto e anzi talvolta anche il dovere di manifestare ai sacri pastori il loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa e di renderlo noto agli altri fedeli, salva restando l'integrità della fede e dei testimoni. Ora, però, si pone la domanda su come discernere il senso spirituale autentico e quindi teologicamente rilevante. Nella fase preparatoria dei sinodi dei vescovi, per esempio, sono stati distribuiti dei questionari a tal fine. Non sono in grado di giudicare fino a che punto queste azioni siano state svolte in maniera professionale, seria, ovvero tenendo conto dei metodi sviluppati della moderna demoscopia. È però evidente che tali questionari giungano molto più facilmente ai quadri delle organizzazioni cattoliche che alla normale comunità dei fedeli. C'era quindi da aspettarsi che i risultati della consultazione, più che rispecchiare la vera opinione pubblica del popolo dei fedeli, fossero influenzati dal pensiero promosso dalle singole associazioni e così via. Un altro problema è costituito dalla scelta, ovvero della formulazione delle domande proposte. in tal modo era facile poter manipolare i risultati. E alquanto di più che ciò consenta di sperimentare il vero sensus fidei. Il sensus fidei fidelio, ritengo, si esprime in modo molto più autentico attraverso dichiarazioni spontanee. Un esempio molto evidente di ciò lo offrono le manifestazioni di Massa Manifestation in Francia. E degna di nota anche la partecipazione di centinaia di migliaia di persone alle marce per la vita. Infine, quasi 1 milione di cattolici hanno indirizzato al Santo Padre una petizione riguardo alle questioni sorte con Amor Fetizia, seguiti da oltre 200 eminenti studiosi da tutto il mondo. E finalmente 149.000 di firmatari in Polonia. Ci sono anche le catene umane che stanno pregando il rosario, insieme, eccetera. Sono queste le forme in cui si manifesta oggi il sensus fidei, l'istinto di fede del popolo credente. Sarebbe ora che il Magistero prestasse la dovuta attenzione a questa avesse avuto